Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Michele Sancisi di Wanted Cinema, che distribuisce il documentario No Other Land di autori vari al cinema da giovedì 16 gennaio 2025. Ben trovato.
Ben trovato a te Federico e a tutti i tuoi ascoltatori.
Cos'è questo lavoro?
Questo è un film speciale di cui siamo molto orgogliosi di poter curare la distribuzione in Italia. No Other Land è un documentario che è sicuramente il documentario più premiato del 2024 e forse uno dei film in assoluto più premiati della stagione. È un documentario che affronta un tema molto caldo, che è quello del conflitto tra israeliani e palestinesi nel territorio della Cisgiordania, dove da molti anni c'è una situazione estremamente calda, e questo documentario racconta questo fronte di guerra continua da un punto di vista molto equilibrato, perché la regia è curata da un comitato di regia composto da israeliani e palestinesi e in particolare da due autori che hanno poi accompagnato il film a una serie di festival, che sono Basel Adra e Yuval Abraham. Il primo è un attivista palestinese, il secondo è un giovane giornalista israeliano, sono diventati anche molto amici e insieme hanno deciso di affrontare questo tema così divisivo e in un'ottica condivisa.
C'è stata anche una presa di posizione pubblica di vari registi e registe israeliane a sostenere questo documentario.
Sì, la politica di Israele è anche molto contestata internamente da una parte politica che dissente con la linea di Netanyahu, e quindi naturalmente c'è anche sostegno per la causa palestinese da parte di tanti israeliani. Questo film rappresenta forse questo punto di vista e documenta come mai prima d'ora era avvenuto, nemmeno a livello di telegiornali o di inchieste giornalistiche, quello che realmente succede ogni giorno, ovvero questi due giovani hanno iniziato da ragazzini con la videocamera domestica a riprendere quelle giornate in cui arrivano le truppe dell'esercito israeliano o i coloni sostenuti appunto dall'IDF e cominciano a distruggere case e insediamenti rurali considerati abusivi secondo le leggi israeliane. Questo provoca poi appunto la perdita delle abitazioni da parte di questi palestinesi e quindi quel conflitto latente che da tanti anni insanguina quelle regioni. Questo documento ci porta proprio dentro la realtà quotidiana che queste persone vivono e questi conflitti quotidiani che avvengono, quindi vediamo delle cose che io personalmente non avevo mai visto con questa nitidezza, seguiamo il racconto di quello che accade, ci rendiamo conto di quali sono proprio le cause originarie del conflitto che esiste da tanti anni, quindi è un documento a suo modo eccezionale.
Cosa ti ha convinto in particolare?
Mi ha convinto appunto il materiale di primissima mano che questi due giovani hanno realizzato, poi si sono fatti aiutare da altri amici, poi sono arrivati alcuni produttori anche europei che hanno sostenuto questa produzione e oggi Basel e Yuval sono diventati due registi famosi, sono stati invitati e premiati a moltissimi festival, a cominciare da Berlino, dalla Berlinale del 2024, dove il film ha vinto sia il premio del pubblico che il premio della giuria come miglior documentario. Lo stesso è avvenuto ad altri festival specializzati molto importanti come IDFA e come CPA Docs di Copenaghen. Il film è stato il miglior documentario anche per EIFA, cioè gli Oscar europei, ed è nella shortlist per l'Oscar come miglior documentario.
A livello internazionale, in quali paesi è uscito?
Il film sta uscendo in tutto il mondo perché appunto ha scosso le coscienze di tantissimi ed è stato adottato da tutti i cinefili europei, quindi in Italia esce il 16 gennaio, più o meno in corrispondenza di queste date che sono a cavallo della possibile nomination all'Oscar, sta uscendo in tanti altri paesi e quindi sta iniziando la sua vita nelle sale dopo aver avuto già una vita lunga e fiorente attraverso i festival. Quindi per quanto riguarda eventuali risultati di box office lo potremo sapere un po' più avanti, però questo è un film che ha una valenza soprattutto cinematografica e civile.
Che uscita sarà?
Sarà un'uscita inizialmente in una circa 20-25 sale a partire appunto dal 16 gennaio e poi speriamo che il film cresca molto sul passaparola. Pensa che solo in Italia il film è già passato in una decina di festival dove è stato molto apprezzato e se ne è quindi parlato già parecchio e speriamo quindi che il film venga anche richiesto da tante altre sale.
Tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
www.wantedcinema.eu, dove naturalmente c'è un aggiornamento anche sulle sale che proietteranno No Other Land.
Il documentario No Other Land di autori vari al cinema da giovedì 16 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie a voi, a presto!
Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per presentare il film Americazzi di Michael Gorian al cinema da giovedì 16 gennaio 2025. Ben trovato.
Ben trovato a te Federico, a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Grazie per parlare sempre dei nuovi film che portiamo in sala, anche perché hanno una certa riconoscibilità e come appunto si può notare abbiamo sempre una linea particolare che va dall'autorialità al tema ma anche alla godibilità artistica del film. Ecco, in questo caso parliamo di un film che ha prodotto l'Armenia, ma il regista e anche attore principale, Michael Gorian, vive negli Stati Uniti e racconta qualcosa relativamente autobiografica. Perché abbiamo letto il romanzo di Antonia Aslan, La masseria della lodola, abbiamo visto il film dei fratelli Taviani, che ci hanno raccontato del genocidio del popolo armeno subito in Turchia nel 1915, ma quel genocidio ha prodotto, come tutti i genocidi purtroppo, incluso quello attualmente in corso in Palestina, a Gaza, diciamo che tutti i genocidi hanno prodotto anche esuli necessariamente, purtroppo. E quindi Gorian è un rappresentante di quegli esuli, quelli che da giovani, da bambini sono fuggiti per fuggire al genocidio e si sono rifugiati in quel caso negli Stati Uniti. E dagli Stati Uniti il protagonista, Charlie, vuole andare a conoscere l'Armenia, perché l'Armenia la conosce solo per i ricordi lasciati dai propri genitori sterminati nel genocidio appunto. E però il film racconta un andare in Armenia per conoscere le proprie radici, le proprie origini, subito dopo la guerra, nel 1948, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E questo significa che quella è l'Armenia che fa parte dell'Unione Sovietica presieduta da Stalin. Quindi si crea un cortocircuito in quel caso e quindi Gorian viene preso come americano dalle autorità e quindi nemico e invece come fratello, come compagno dagli armeni più autentici che volevano e lottavano per l'indipendenza comunque dell'Armenia. E le due cose si fondono in questo racconto con un tono leggero da commedia, cioè Gorian è riuscito a creare e a raccontare questa storia in modo particolarmente aggraziato, pur raccontando qualcosa di difficile, di duro, perché naturalmente ci si aspetta di più di avere come nemici magari i turchi, perché la storia questo ha raccontato, e invece ci si trova davanti a chi, in nome di un'ideologia ma senza un motivo concreto, lo considera un nemico. Ma il popolo armeno capisce che in realtà lui non è un nemico, ma la cosa importante è che il personaggio, il protagonista, pur essendo in carcere, perché è considerato un nemico da alcuni e soprattutto da chi ha l'autorità, da chi ha il potere, riesce a ricreare un mondo cinematografico dentro il carcere, quindi crea una serie di scene, di storie guardando dalla finestra la vita degli armeni e quindi inizia a entrare in empatia, a comprendere la vita, l'umanità, la voglia di libertà e la voglia di indipendenza di questo popolo e quindi si crea una serie di micro storie all'interno di questa macro storia che sono tutte umoristiche, divertenti, ma allo stesso tempo che disegnano esattamente qual è la linea che identifica la libertà e l'identità del popolo, quindi un senso di patria non nazionalistico, perché purtroppo col termine patria molti creano il nazionalismo, il sovranismo. In questo caso invece patria significa un'identità di popolo, un'identità culturale da offrire agli altri popoli e non da contrapporre agli altri popoli. Quindi in questo senso è forte l'epifania, se vogliamo dirla alla Joyce, che compie questo personaggio pur in una situazione difficile. Ecco, in questo senso riesce a richiamare anche molti generi cinematografici e riesce ad avvincere durante tutta questa storia. La scelta comunque del personaggio di rimanere con l'Armenia, cioè quindi non abbandonare l'Armenia ma abbandonare la propria identità, ma sempre in offerta, in dialogo con altri e non in contrapposizione ad altri. Quindi una scelta anche pacifista, comunque nel suo taglio, nel suo approccio.
Di Gorian cos'altro sappiamo?
Michael Gorian vive a Los Angeles e verrà in Italia, e quindi gireremo un po' l'Italia a partire dal 16 gennaio da Roma con lui, e che potrà incontrare il pubblico e nei nostri social, nel nostro sito web pubblicheremo le varie date. Ecco, lui ha vinto un Emmy Award come attore non protagonista in David's Mother, ha recitato in serie TV, ha recitato anche con De Niro in una serie HBO, è un attore teatrale, ha vinto un Los Angeles Weekly Theatre Award interpretando Modigliani, tra l'altro. Il suo primo lungometraggio si intitola Illusion, con Kirk Douglas e Bryan Cranston, che è il protagonista in Breaking Bad. È anche un romanziere, perché ha pubblicato What Lies Beyond the Stars nel 2016. E lui quindi è poliedrico da questo punto di vista, ma sempre attento all'espressione attoriale, in quanto anche lui appunto attore cinematografico, teatrale e di serie web. In questo caso è andato alla ricerca appunto delle sue radici e cercando di dare un taglio appunto molto culturale, molto identitario del concetto delle sue origini e delle sue radici. Ha preferito non parlare della tragedia del genocidio, ma usarla come antefatto per parlare appunto in modo umoristico della sua identità e dell'identità del popolo armeno, che adesso è indipendente nella Repubblica Armena. Tra gli attori, tra l'altro, del film c'è anche Hovik Khachaturian, che interpreta il personaggio di Tigran, e lui è un attore che lo abbiamo visto anche nella Casa di Carta. Quindi comunque è un cast anche interessante che lo affianca. Quindi Gorian ha una storia tutta californiana dal punto di vista artistico, nella scena teatrale, nella scena cinematografica, anche delle serie televisive, con appunto però attori di rango e di livello che lo hanno affiancato.
Che uscita sarà?
È un'uscita come al solito del cinema indipendente, che quindi deve essere necessariamente sala per sala, non siamo dentro i circuiti e quindi si conquista l'interesse degli esercenti uno per uno. Però sarà un'uscita molto interessante, perché sicuramente nel giro di 2 settimane arriveremo tra 30 e 40 città, e questo è veramente molto molto importante, perché è tutta Italia che entro un certo tempo non lungo deve avere la possibilità di vedere questo film, di avvicinarsi a questo film, e nelle varie tappe che faremo con il regista spero anche si potranno avvicinare al regista stesso e conoscerlo e incontrarlo sia come autore ma anche come attore, perché comunque è importante a volte avere un rapporto diretto e conoscere e poter fare domande a questi personaggi. Quindi sarà la nostra solita uscita, ma di buon livello, anche di buon numero di sale, insomma.
Diamo i riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
Sia la nostra pagina Facebook Cineclub Internazionale, sia il nostro sito web cineclubinternazionale.eu. Si possono trovare sempre aggiornate le notizie sul tour con il regista, che durerà fino al 23 gennaio, ma anche dove poter vedere il film a prescindere dalla presenza del regista un po' in tutta Italia.
Il film Americazzi di Michael Gorian al cinema da giovedì 16 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione. Alla prossima!
Alla prossima, grazie a tutti e buon cinema a tutti.
Con Giulia Andò per presentare il film L'abbaglio di Roberto Andò al cinema da giovedì 16 gennaio 2025. Ben trovata.
Grazie, ben trovato anche a te. Grazie di avermi invitato.
Come lo presenteresti questo lavoro?
Il film racconta un episodio poco noto avvenuto durante la spedizione dei Mille. Garibaldi si rende conto che l'esercito di Von Meckel è troppo numeroso, troppo forte rispetto al suo, e quindi crea una colonna, separa l'esercito in due per creare un diversivo, e così Von Meckel viene ingannato, segue la colonna sbagliata e Garibaldi riesce a entrare a Palermo. E questo film, in questo modo, non è soltanto l'occasione per raccontare appunto un episodio poco noto della storia, ma anche per fare un affresco di tutto quello che è successo in un momento così di rivoluzione, perché da un lato raccontiamo i compromessi anche che Garibaldi ha fatto, le promesse non mantenute, e dall'altro questa energia di tutti questi giovani partiti da tutte le parti dell'Italia per sostenere i loro ideali, in qualche modo, pieni di speranza nel voler unire l'Italia.
Come sei entrata nel progetto?
Avevo fatto la stranezza, ho un rapporto stretto col regista, come ci puoi immaginare, e quindi quando me l'ha proposto sono rimasta subito molto colpita, perché ovviamente era un film dove era difficile che ci fossero dei ruoli femminili, e il ruolo di Assuntina mi ha colpito subito perché in pochi tratti riesce a raccontare la condizione femminile, mentre gli uomini si occupavano di tutti questi problemi legati alla guerra, alla possibilità di creare il paese, le donne vivevano delle altre tragedie, come Assuntina, che è una suora non per vocazione, è costretta a essere rinchiusa in un convento per ragioni di necessità, come succedeva a tante donne all'epoca.
Cosa ti aveva convinto maggiormente del film?
Mi ha colpito moltissimo la storia e anche il modo in cui si risolve alla fine, perché mi sembra che riuscire a inserire una parte fantastica in un racconto storico, che però diventa molto credibile, perché poi i personaggi che interpretano Ficarra e Picone, che sono di invenzione come il mio, si inseriscono nella storia perfettamente. E quello che è incredibile è che finalmente riesci a vivere questi episodi che hai studiato a scuola e di cui hai sentito tanto parlare. Mi sono sentita immersa in questa atmosfera, l'ho approfondita e ho capito meglio di cosa stavamo parlando, e nello stesso tempo penso che questo film dica molto anche di oggi, di quello che è l'Italia, anche grazie a quello che è accaduto anni fa.
Che idea ti sei fatta su quella pagina storica?
Che sicuramente c'erano delle buone intenzioni, ma appunto le promesse non sono state mantenute, e in qualche modo tutti i difetti che possiamo ancora riscontrare oggi in Italia vengono da lontano, e come rimaniamo delusi noi oggi di fronte a tante cose che subiamo da parte dei politici. Così succedeva durante la spedizione dei Mille a questi giovani che partivano pieni di ideali e poi tutte le loro aspettative venivano deluse.
Hai parlato di un film corale, ecco, com'è stato il lavoro sul set?
Il lavoro è stato molto bello, avevamo il vantaggio di conoscerci avendo girato già insieme La Stranezza con Servillo, Ficarra e Picone, e anche con altri attori che ritornano dall'altro film, e anche la squadra, la costumista, la scenografa, eravamo una squadra che aveva già lavorato, quindi questo creava una bella intesa, quindi è stato molto divertente, abbiamo girato per tutta la Sicilia, io ho visto dei posti che non conoscevo, non sapevo neanche che esistessero, quindi è stata un po' una spedizione, perché poi in tantissimi ci muovevamo in tutti luoghi difficilissimi da raggiungere, tutti dispersi in vari paesini, insomma è stato veramente molto bello.
Il film L'Abbaglio di Roberto Andò al cinema da giovedì 16 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Giulia Andò. Alla prossima!
Grazie mille, ciao!
Con Tommaso Aramini, regista del documentario Pensando ad Anna, al cinema da venerdì 17 gennaio 2025, ben trovato.
Grazie Federico, ben trovati a tutti voi.
Che storia hai raccontato?
Ho raccontato la storia di un ribelle che diventa un delinquente politicizzato ed entra prima nei nuclei armati proletari e poi nelle brigate rosse. E attraverso la sua storia ho raccontato la storia delle rivolte carcerarie negli anni 70 e non da ultimo il rapporto tra fede politica e amore affettivo di Anna con Pasquale.
Come nasce il progetto?
Dalla mia volontà di raccontare gli anni 70 da una prospettiva diversa, ovvero quella del carcere, che mi offriva appunto la possibilità di esplorare le due particolarità, il ruolo dei delinquenti all'interno del movimento e il nesso originale tra gli studenti e appunto i delinquenti che diventano delinquenti politicizzati. In un qualche modo, per esempio, è paradigmatico l'incontro alle murate tra Pasquale e Luca Mantini. E devo anche aggiungere una cosa, che nel carcere, in quell'epoca, mi sono accorto via via, insomma, approfondendo la tematica, tutta una serie di contraddizioni all'esterno venivano condensate, riflesse in maniera più chiara, più diretta. Quindi è anche un modo, da una prospettiva inusuale, di cercare di avere un quadro storico più chiaro, più approfondito, ovviamente nei limiti di quello che è possibile fare in un documentario sull'epoca.
Proprio a questo proposito, che lavoro di ricerca hai fatto?
Al netto di quello che è chiaramente la tradizionale lavoro da topo di biblioteca, quindi lavorando molto sulle fonti scritte dei vari giornali dell'epoca, sui libri che più recentemente sono stati scritti, è stato un grande lavoro etnografico con Pasquale stesso. La metodologia del film, che viene esplicitata sin dai primissimi minuti, è quella dell'etnografia performativa. E l'etnografia performativa nasce negli anni 60 in ambiti accademici anglosassoni come critica radicale a quella che era l'etnografia, che io definisco da entomologo, positivistica, dove appunto il ricercatore si poneva in un contesto superiore rispetto a quello del proprio interlocutore. Invece qui si co-costruisce, attraverso il dialogo, anche il conflitto, la dialettica, un territorio, un perimetro di senso comune. E quindi abbiamo iniziato un profondo dialogo io e Pasquale, che si è riflesso in moltissime riscritture della sceneggiatura, dove, sviluppando questa fiducia, via via si è potuto sviluppare una posizione di riflessività da parte sua e da parte mia, e che poi di fatto diventa la possibilità anche per lo spettatore di riflettere sull'epoca.
Hai avuto anche altri interlocutori e interlocutrici?
Sì, nel film abbiamo avuto modo di intervistare Domenico De Laurentiis e, ad esempio, altri militanti di NAP all'interno della scena del processo. E per quanto riguarda invece la parte giornalistica, ho voluto che fosse Fulvio Buffi, già sceneggiatore della docuserie su Dozier, a interloquire con Pasquale, anche per avere un necessario distacco nei momenti appunto più conflittuali, se vogliamo, del film.
Come hai deciso di articolarlo?
Una volta scelta la metodologia, iniziato il lavoro di scrittura, era necessario iniziare a capire come tradurre a livello registico quella che comunque è un metodo di lavoro strettamente confinato in ambito accademico, dove di solito quando si fa etnografia performativa in ambito accademico viene utilizzata una telecamera fissa che registra semplicemente queste interazioni tra ricercatore e interlocutori. E per me era necessario far vedere i passaggi dei piani di racconto del documentario, e quindi l'utilizzo del piano sequenza era lo strumento sicuramente più adatto, ed essendo anche un'esperienza costruttivistica era necessario far vedere le cuciture del discorso filmico, quindi in un certo senso con un montaggio strutturalista molto ispirato a quello che è il lavoro del mio maestro Romano Scavolini, in particolar modo la prova generale.
Che tipo di circuitazione avete pensato?
È sicuramente un film cosiddetto, no, difficile, che può vivere grazie a quelle che sono le spinte dalla base, cioè di quegli spettatori, di quelle reti, di quei collettivi che hanno un interesse storico, culturale, sociale, e di quello spettatore più in generale che vuole e che sogna ancora un cinema che possa far riflettere e dibattere. Quindi ti posso dire lo stato delle cose. Noi ci stiamo muovendo molto raccogliendo l'interesse di chi vuole che questo film venga proiettato, e poi, grazie alla distribuzione Nomad Entertainment, andando dagli esercenti e proponendo loro una serata evento. Al momento, appunto, abbiamo l'anteprima, se vogliamo, nazionale, dopo quella che c'è stata al Festival dei Popoli, ma era legato appunto in un ambito festivaliero, al nuovo Cinema Aquila, venerdì 17. C'è una doppia proiezione perché i biglietti in prevendita stanno andando a ruba, quindi avremo una doppia proiezione alle 18.30 e una alle 21.15, e poi replicheremo venerdì 24 e mercoledì 29. Ci saranno molte altre date su cui adesso stiamo trovando degli accordi in tutta Italia.
In questo senso, dei riferimenti web per saperne di più?
Ci potete seguire sulle nostre pagine social Instagram di Nomad Entertainment, la mia personale tomaso.aramini sul sito web di Nomad e anche sulla pagina Instagram della mia società di produzione che è method.cinema.
Il titolo?
Pensando ad Anna è una diretta ovviamente ispirazione al libro autobiografico di Pasquale, Correvo pensando ad Anna. Abbiamo scelto di semplificarlo per un riferimento diretto ideale ad Anna che è scomparsa nel 2017.
Il documentario Pensando ad Anna al cinema da venerdì 17 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Tommaso Aramini. Alla prossima!
Grazie a voi!
Con Erika Barbiani, produttrice del documentario Wishing on a Star, al cinema da venerdì 17 gennaio 2025, ben trovata.
Grazie, grazie dell'invito.
Di cosa si tratta? Cos'è questo lavoro?
Si chiama Wishing on a Star ed è un documentario che parte da un presupposto simpatico, ovvero c'è un'astrologa napoletana d'origine ma vive in Friuli da tanti anni, che dice che se tu vai a compiere gli anni non dove sei nato ma dove ti manda lei, di solito in posti lontanissimi, ti cambia la vita sostanzialmente. Io ho fatto questa cosa un po' di anni fa e da quella volta ho detto sarebbe divertente farci un documentario e così è nata l'idea praticamente.
Come si è sviluppata poi?
Per anni ho cercato il regista giusto per realizzarlo, però continuavo a pensare ai documentari di Peter Kerekes, che è questo regista slovacco, che ha questo senso dell'ironia un po' malinconico da un po' Europa centro-est. E quindi ho mandato il soggetto che avevo scritto a Peter Kerekes e lui ha detto ci sto. E poi è andata che ci sono uniti altri 4 coproduttori europei e uno di Taiwan. È andata che abbiamo iniziato a girare prima del Covid un viaggio a Beirut delle gemelle Vangone che vivono a Roma. E poi si è interrotto tutto per il Covid perché era un documentario basato su viaggi. Quindi l'idea era di seguire dei clienti e di andare con loro a fare il viaggio del compleanno. Solo che Luciana voleva mandare uno a Rio de Janeiro, l'altro a Taiwan e fare tutti questi viaggi in periodo di Covid era impossibile. E quindi abbiamo ripreso le riprese nel 2022 e il documentario si è concluso a fine 2024 che abbiamo fatto la premiere alla Mostra del Cinema di Venezia, concorso Orizzonti.
Come è strutturato il documentario?
Siamo con una specie di format alla In Treatment, i clienti che vanno da Luciana le confidano i propri desideri, speranze e sogni. Lei calcola al computer dove devono andare a trascorrere il compleanno e noi andiamo a trascorrere il compleanno con loro dove devono andare. Quindi l'idea anche del film non è ovviamente seguire cosa succede dopo il viaggio del compleanno, ma arrivare con i protagonisti in quel momento, perché questi viaggi del compleanno, ed era la cosa che a noi piaceva molto, è come se fossero dei piccoli rituali di uomo o donna piccola contro il grande cosmo, no? Perché Luciana è come se permettesse di farsi un po' un oroscopo su misura. E quindi seguiamo i viaggi dei vari clienti di Luciana in giro per il mondo, ma anche i desideri di Luciana. Perché Luciana appunto vive in Friuli da ormai una trentina d'anni e sogna di tornare a Napoli dove è nata. E quindi c'è anche questa trama dell'astrologa che ha i suoi desideri come tutti gli altri.
Che esperienza è stata?
È stato molto divertente perché appunto anche trovarsi in un'isola davanti a Taiwan a pochi chilometri dalla Cina lì per un viaggio del compleanno di Barbara, infermiera psichiatrica di Monfalcone, è stata veramente un'esperienza non solo divertente, ma anche da un punto di vista umano toccante. Cioè, questa è una cosa bella del fare i documentari, che forse non succede nella fiction, che si crea una rete e poi non si sa cosa si ottiene nel momento in cui si va a pesca. Quindi c'è questa continua sorpresa di situazioni, ad esempio quando eravamo con Barbara a Taiwan, a un certo punto la marea è salita, lei si è ritrovata a camminare sul filo del lago, con tutto lo scenario bellico che c'è a Taiwan sullo sfondo. Quindi per me, ma come ogni documentario che ho realizzato o che ho prodotto, è sempre una sorpresa, e questa è la cosa bella del fare questo mestiere.
Che uscita sarà?
Sarà un'uscita che parte dal Friuli, perché siamo il film d'apertura per il Trieste Film Festival. Faremo molte serate in Friuli e poi la Bottanta, che il nostro distributore comincerà a proporlo, ha già iniziato, a diverse sale in giro per l'Italia. Quindi adesso stiamo aspettando di vedere quale sarà la risposta dei gestori.
I riferimenti web per sapere poi dove andare a vederlo?
C'è il sito di La Bottanta, il distributore, e anche il nostro, che ha un nome esoterico come quello del film che abbiamo prodotto, si chiama la casa di produzione Videomante, come Cartomante, Negromante o Chiromante.
Il documentario Wishing on a Star di Peter Kerekes al cinema da venerdì 17 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla produttrice Erika Barbiani. Alla prossima!
Grazie mille a voi. Grazie, ciao!
Con Fabrizio Colombo, direttore artistico della quinta edizione di Afrobricks Film Festival a Brescia dal 17 al 19 gennaio 2025, ben trovato.
Buongiorno.
Spieghiamo cos'è questo festival.
Il Festival Afrobricks è nato appunto 5 anni fa, l'intuizione è nata proprio perché era stato indetto dalle Nazioni Unite il decennio per le persone afrodiscendenti, e quindi noi siamo saltati su questo carro interessante e abbiamo creato questo festival, forse l'unico festival in Italia che si occupa proprio di afrodiscendenti europei, che chiamiamo Afropeans in termini internazionali, oppure afroeuropei. E quindi abbiamo 2 appuntamenti, uno a settembre che è dedicato alla musica e gastronomia afro, e invece il festival a novembre, che però quest'anno abbiamo spostato a gennaio, è dedicato al mondo del cinema e ad alcune conversazioni e alcune performance artistiche.
La parte cinema, ecco, come si compone?
Ha un cuore che è quello che noi portiamo avanti ormai da anni, che è un concorso di cortometraggi. I cortometraggi sono realizzati da registi afroeuropei e quest'anno ne avremo che vengono dall'Inghilterra, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Svezia, eccetera. E altri anche da registi italiani che rappresentano l'afrodiscendenza in Italia. Ecco, lì ogni anno noi lanciamo una specie di appello molto accorato, molto forte, per spronare dei registi afro-italiani a girare film, a fare cinema. Il mondo musicale ne è pieno, però sul mondo sia cinematografico che televisivo c'è comunque ancora una carenza. C'è qualcosina, ma quando ci confrontiamo con i film che vengono dalle altre parti d'Europa, siamo ancora indietro. Questo, diciamo, è il cuore. Poi intorno c'è una selezione di film. Quest'anno abbiamo scelto film che hanno dei registi sempre africani o afroeuropei, ma che risiedono principalmente in Europa, e sono tutti film che hanno girato i grossi festival, da Cannes a Berlino, al Festival in America di Robert Redford.
Nel complesso quante sono le opere presentate e saranno accompagnate da autori ed autrici?
I cortometraggi hanno parecchi ospiti che vengono, come dicevo, da varie parti dell'Europa, mentre i lungometraggi abbiamo dei messaggi dati dai registi, proprio perché in questo momento ci sono vari festival nel mondo, Luxor in Egitto, ci sarà Fespaco in Ouagadougou in Burkina Faso, molti registi sono già in giro ed è difficile prenderli, ecco, però manderanno comunque un messaggio. Però il cuore, che sono i 10 cortometraggi, avranno per la maggior parte una rappresentanza o degli attori o dei registi.
Com'è stata la scelta artistica?
Abbiamo ricevuto 1300-1400 cortometraggi, non tutti sono nel tema che noi cerchiamo, nel genere, però è che è difficile sui cortometraggi che vengono dall'Europa. Sull'Italia, dico, sono pochi, è più facile selezionarli, però è stata abbastanza dura. Non è dura sul mondo dei lungometraggi, perché ormai nei grossi festival che citavo prima, europei o americani o africani, i lungometraggi fatti da registi afrodiscendenti ormai sono arrivati ad un grosso livello. E siamo anche nel film che concluderà il festival, che è Daomei di Mati Diop, ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino. Lei è senegalese di origine ma nata in Francia, e il suo film poi, tra l'altro, è un film molto politico, perché è proprio su quello che sta succedendo adesso nel continente, questo rigurgito di africanismo, se possiamo dire. E tutti gli altri sono andati a Cannes, tipo il film di Balogi, che è un ragazzo di origine congolese ma belga, e il film ha vinto a Cannes l'anno scorso, 2 anni fa, quindi sono tutti film di un grosso livello, quindi non è stato difficile scegliere i lungometraggi, anzi ce ne sarebbero stati di più. Sui cortometraggi è stato più ardua la scelta.
Siamo al quinto anno, che direzione sta prendendo?
Noi stiamo vedendo che forse è il momento anche di allargare un po', adesso noi facciamo 3 giorni, però vorremmo allargare la durata del festival per poter accogliere anche film dell'afrodiscendenza in generale. Tra l'altro siamo felici perché le Nazioni Unite hanno rinnovato, secondo quello che abbiamo letto su internet, hanno rinnovato il decennio per l'afrodiscendenza, quindi per altri 10 anni saranno fatti progetti, eventi su questa realtà. Quindi noi vorremmo, a questo sei il sogno, espandere la durata e proiettare film anche che vengono dal mondo afroamericano, afrolatino, in modo da avere veramente un ventaglio di scelte di film importanti. Una cosa che vorrei aggiungere sui film e i cortometraggi, che se l'Italia ha ancora molto il tema della migrazione o temi della discriminazione razziale, è ancora uno dei grossi temi che viene rappresentato. Quando noi andiamo sui cortometraggi afro-europei, quindi degli altri paesi, andiamo su tutti altri temi. C'è un cortometraggio del Portogallo che tratta il tema LGTB. Plus. C'è un film francese che è un film horror, è un cortometraggio horror che però ha uno sfondo anche sociale. Ecco, è interessante vedere come qui ancora certe tematiche sono ancora molto forti e non ci si distacca, mentre in Europa si è molto più liberi di affrontare storie e cinema molto più aperte a tante altre cose, a tanti generi, appunto, come dicevo, il thriller, l'horror, il fantasy, c'è anche cinema sperimentale. Ecco, in Italia quando si parla di afrodiscendenza siamo ancora lì su questi temi, molto ristretti.
I riferimenti web per il programma?
Sul sito afrobrix.it.
Quinta edizione di Afrobrix Film Festival a Brescia dal 17 al 19 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabrizio Colombo. Alla prossima!
Alla prossima, grazie a voi.
Con Nicoletta Romeo, direttrice artistica della 36esima edizione del Trieste Film Festival, dal 16 al 24 gennaio 2025, ben trovata.
Grazie, buongiorno e buon anno.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È il primo festival italiano dell'anno, quindi iniziamo la lunga stagione dei festival cinematografici in Italia ed è l'unico festival italiano espressamente dedicato alle cinematografie dell'Europa centro-orientale. Ovviamente non poteva che nascere tra Est e Ovest e noi questa tradizione dei dialoghi, dei rapporti tra Est e Ovest in Europa continuiamo a portarla avanti.
Come si caratterizza questa edizione?
È un'edizione innanzitutto densa di sezioni, film, eventi speciali, sono più di 130 film con dei leitmotiv che uniscono però molta parte della programmazione. Due su tutti tornano preponderanti gli anni 90, soprattutto nella produzione delle Wild Roses, una sezione che dedichiamo ogni anno alle donne dietro la macchina da presa, che quest'anno sarà dedicata alle registe serbe, quindi gli anni 90 vuol dire ovviamente nel loro caso i conflitti balcanici, ma anche il tema della famiglia. La famiglia è uno dei temi preponderanti quest'anno, ovviamente non si tratta della famiglia tradizionale, i legami familiari sono messi un po' sotto la lente di ingrandimento, al microscopio, sono legami spesso disfunzionali, sempre complicati da gestire, a volte anche così le famiglie sono bigotte, ma sembrano comunque l'ultimo baluardo di una microsocietà che sembra ancora tuttavia funzionare.
Com'è stata la scelta artistica?
Quest'anno abbiamo visionato veramente tantissimi film, le mie due colleghe del concorso cortometraggi ne hanno visti veramente centinaia e centinaia. La scelta artistica è sempre molto complessa, noi finiamo il festival a gennaio e a febbraio ricominciamo le ricerche, quindi è una ricerca che dura tutto l'anno, viaggiando molto, ovviamente andando ai festi, screener, con le submission e soprattutto essendo aperti e curiosi a tutte le novità.
È prevista anche la presenza di autori e autrici?
Sì, tantissimi ospiti, più di 100, vorrei ricordarne almeno uno, Sergej Loznitsa, il grandissimo regista di origine bielorussa e ucraina, quindi oggi apolide di fatto, che ritorna a Trieste in anteprima italiana con il suo The Invasion, già visto a Cannes nelle proiezioni speciali, proprio il documentario sulla guerra in Ucraina. Un documentario compassionevole, struggente, fantastico, e Sergej sarà con noi per accompagnare la proiezione.
Com'è strutturato il festival rispetto alle sezioni e anche agli spazi?
Gli spazi sono principalmente tre, cioè il Politeama Rossetti, un grandissimo teatro con più di 1000 posti, il Cinema Ambasciatori e il Teatro Miela, quindi tre sale, ma tanti altri posti e luoghi, caffè letterari e sale per tutti gli eventi collaterali, che sono tantissimi. Le sezioni, diciamo, c'è un impianto abbastanza tradizionale che vede eventi speciali, eventi fuori concorso, concorso lungometraggi e concorso documentari, tutte in anteprima italiana, un concorso cortometraggi storico, il premio Corso Salani, una piccola vetrina dedicata al cinema italiano indipendente, sia di fiction che di documentari, la sezione fuori dagli schermi, dedicata a un cinema che si lascia meno imbrigliare da forme, stili e formati e generi, le Wild Roses, che abbiamo già citato, un focus dedicato alle registe donne in Europa, che quest'anno sarà dedicato alla Serbia, un piccolo omaggio al cinema sperimentale rumeno, curato da Colin Boto, un giovane storico del cinema rumeno, proiezioni accessibili, quindi per spettatori sia ciechi che sordi, visioni queer, ci siamo aperti alla produzione a tema LGBTQ+ nell'Europa centro-orientale, e per finire una retrospettiva molto interessante a cura di Francesco Pitassio, dedicata al 1945, dal titolo La guerra è finita, traumi, rovine e ricostruzione, dedicata per l'appunto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La ciliegina sulla torta, il Trieste Film Festival dei Piccoli, una piccola vetrina dedicata ai bambini, quest'anno in collaborazione con la Cineteca di Budapest, con tanto cinema ungherese d'autore dagli anni 60 a oggi.
È un festival storico, rispetto alla tua direzione, ecco, dove sta andando questo festival?
Innanzitutto verso un pubblico giovane, stiamo investendo moltissimo sui giovani, abbiamo moltissimi programmi per cui invitiamo ogni anno 100 giovani dall'Italia e da tutta Europa, sono studenti di cinema, a seguire il festival, li ospitiamo, questo programma si chiama Trieste Film Festival Academy, oramai è da qualche anno, quindi ecco, è un festival molto aperto ai giovani, ci occupiamo di giovani con le loro opere prime, con i loro cortometraggi, ma non dimentichiamo il passato, perché è un festival dove la memoria ha sempre spazio. E anche quest'anno la memoria e l'identità è comunque uno dei temi ricorrenti. Quindi diciamo giovani, ma senza dimenticare i vecchi maestri.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Innanzitutto il sito web triestefilmfestival.it, il programma si può scaricare in PDF o è disponibile giorno per giorno. Una piccola novità di quest'anno, un canale WhatsApp, vi lascio il numero che è 345-93-59674, questa è la nostra infoline, se vi volete iscrivere troverete tutte le novità.
36esima edizione del Trieste Film Festival dal 16 al 24 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Nicoletta Romeo. Alla prossima!
Grazie, grazie, grazie mille, arrivederci.
Con Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino per presentare la 14esima edizione della rassegna A qualcuno piace classico. Appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 21 gennaio al 27 maggio 2025. Ben trovato.
Ciao Federico, ciao a tutti.
Raccontiamo cos'è.
Siamo alla 14esima edizione, insomma la formula collaudata, sono 10 film con una proiezione ogni 2 settimane, lo spirito è quello divulgativo per raccontare un po' di classici o di chicche della storia del cinema, coprendo un po' varie epoche, vari paesi, ma anche vari tipi di cinema, dai grandi classici hollywoodiani al cinema sperimentale, film più recenti ma anche dei grandi capolavori del muto, quindi insomma è una rassegna a 360 gradi, questo succede sempre il martedì. Ogni 2 settimane. L'ingresso, come sempre, è gratuito, è consigliata la prenotazione in ogni caso sul sito di Palazzo delle Esposizioni. Cominciamo il martedì 21 gennaio con La signora del venerdì di Howard Hawks, che insomma è considerato uno dei capolavori assoluti della screwball comedy, con un geniale capovolgimento classico poi di Hawks, trasforma in donna il protagonista di The Front Page, che era la classica commedia di Ben Hecht, che già era stata portata al cinema peraltro pochi anni prima, e lui trasforma però il personaggio da uomo a donna. Poi peraltro ricordo, molti avranno visto la versione successiva di Billy Wilder con Jack Lemmon e Walter Matthau, ecco, la parte che poi farà Jack Lemmon in realtà nel film di Hawks è fatta da Rosalind Russell, e è assolutamente inarrivabile Cary Grant nel film, che insomma grande maestro della commedia e qui dà veramente il meglio di sé. Il film peraltro è conosciuto anche come forse il film parlato più velocemente della storia del cinema, è veramente una commedia travolgente. Poi tra i classici hollywoodiani ti segnalo anche il film di chiusura che è Gilda, il film che ha consacrato Rita Hayworth nell'immaginario collettivo. Peraltro sia Gilda che La signora del venerdì vengono presentati nel restauro 4K realizzato da Sony per il centenario della Columbia.
Avete dedicato a questo film anche la copertina del manifesto?
Anche la copertina, sì. Era irresistibile, insomma. E faremo anche il restauro della Maschera della Morte Rossa di Corman, che insomma è morto circa un anno fa ed era un omaggio doveroso. Il restauro peraltro integra anche delle scene inedite. Poi ovviamente una gran parte della rassegna sarà dedicata alla pellicola 35 mm come sempre abbiamo fatto, anzi questo è in realtà il primo anno in cui apriamo anche al digitale, però ecco verranno fatti in 35 mm di Esire di Dreyer, Strada sbarrata di William Wyler, Mouchette di Bresson, Sgomento di Mazzuo Fiuz che è una vera chicca, insomma l'ultimo film girato a Hollywood da Fiuz prima di tornare in Francia. Faremo in 35 mm anche l'omaggio a Germaine Dulac, che viene considerata forse la prima regista femminista della storia del cinema, una pioniera del cinema sperimentale nell'epoca, negli anni 20, delle avanguardie storiche. Mentre sempre in pellicola faremo anche il primo film di John Ford, o almeno il primo film conservato di John Ford, che è anche però il suo primo lungometraggio, si intitola Straight Shooting, la proiezione è martedì 4 febbraio, verrà presentarlo Guy Borlet del Cinema Ritrovato di Bologna, infatti presenteremo un restauro fotochimico d'epoca fatto proprio dall'immagine ritrovata che è il laboratorio della Cineteca di Bologna.
Quali altri sono i luoghi di provenienza delle pellicole?
Le pellicole vengono o da Park Circus a Londra o dalla Lightcon di Parigi, che è una distribuzione specializzata soprattutto in cinema sperimentale. Poi c'è appunto la Cineteca di Bologna per Straight Shooting e la Lab 80 di Bergamo, con cui lavoriamo molto spesso.
I titoli che periodo coprono? Da che anno a che anno?
Il primo film di Ford è del 17. E forse l'ultimo film a livello temporale è proprio Il lungo addio di Altman, che è del 73. Peraltro ci tengo anche a sottolineare che abbiamo inserito un grande classico di Altman perché ricorre proprio a febbraio il centenario della nascita, quindi ci sembrava doveroso. Di solito arriviamo anche un pochino più avanti, verso gli anni 80, insomma, a volte anche anni 90, però stavolta non ci spingiamo oltre il 73. Ecco, chi volesse recuperare Il lungo addio, insomma, è un po' Il canto del cigno del noir da una parte, insomma, tratto da Raymond Chandler con Elliot Gould, è veramente un film incredibile, insomma.
È prevista anche una breve introduzione?
Come negli anni scorsi, la rassegna è realizzata insieme al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, il gruppo Regione Lazio, e per cui ogni film viene introdotto da un critico diverso, un'introduzione di circa 10 minuti che dà un po' un contesto, insomma, al film, un contesto storico e critico per aiutare gli spettatori ad orientarsi. A noi fa molto piacere che poi è una rassegna a cui vengono anche molti giovani, vengono gli studenti, insomma, per cui è un modo, sempre appunto in questa chiave divulgativo popolare, per dare uno strumento in più.
I riferimenti web per il programma?
L'ideale appunto è il sito di Palaexpo, quindi palazzoesposizioniroma.it, dove poi ci si può anche registrare per fare la prenotazione gratuita.
14ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo Esposizioni, dal 21 gennaio al 27 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino che organizza. Alla prossima!
Grazie mille a voi, grazie Federico.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.